File 29, pagina 113. Vittorio Mognon. Memorie di un ex internato politico nel campo di Mauthausen. Affinché rimanga testimonianza delle sevizie che ho subito, lascio queste righe scritte da un ex internato politico nel famigerato campo di Mauthausen. Assieme a 300 compagni, feci il mio ingresso in quel campo di concentramento nel gennaio del 1944. Prima incombenza degli sgherri nazisti fu quella di farci togliere tutti gli indumenti che indossavamo. Ci fecero fare un bagno di acqua calda e, consegnatoci un paio di mutandine, ci fecero uscire all'aperto in una giornata freddissima per circa un'ora. Poi ci consegnarono un paio di zoccoli, dei pantaloni, una camicia e una giacca. Quella era la nostra divisa, che abbiamo indossato per tutta la prigionia. Fummo assegnati subito ad un reparto di lavoratori. Alle 4 del mattino ci veniva data, a suon di randellate, la sveglia. Ne porto ancora i lividi sulla pelle. Il treno ci portava in una fabbrica di aeroplani, Messerschmitt. Il nostro turno di lavoro durava 12 ore, poi si riposava per 4. Da mangiare ci davano 3 etti di pane a testa, una tazza di caffè a mezzogiorno e una zuppa di rape alla sera. Dormivamo per terra, uno di fianco all'altro, tutti coricati di fianco. Non si poteva però chiudere occhio a causa dei lamenti dei torturati e delle grida strazianti dei moribondi. In fabbrica eravamo stanchi da non poter stare in piedi. Se qualcuno cadeva, lo battevano con uno scudiscio di gomma attorcigliata. Guai a chi di noi si fosse messo in mente di prestare aiuto a qualcuno. Sarebbe stato preso, torturato o magari ucciso. Quando qualcuno, stanco e ammalato, cadeva sfinito, lo finivano a bastonate o così, come si trovava, lo portavano nelle camere a gas o lo gettavano nel forno crematorio. Per finire, un esempio delle torture a cui eravamo sottoposti. Un mio compagno, di cui non ricordo il nome, ammalato da settimane, dopo una di quelle sfibranti giornate di lavoro, si abbatteva sfinito sulla porta d'entrata di un capannone. Una guardia lo prese a calci per farlo alzare. Il poveretto, privo di forze, con il capo, faceva cenno di non poterlo fare. A quel punto la guardia, infuriata, incominciò a colpirlo ripetutamente con lo scudiscio. Ogni colpo un gemito. Il disgraziato, ormai agonizzante, morì dalle percosse. Nessuno di noi sperava nella liberazione, anzi, ci si augurava che la fine fosse prossima. Meglio morire che continuare quei tormenti. Bisogna pensare che a tutti i costi bisognava lavorare. Chi non era più in grado di farlo veniva portato in un'infermeria e di lì non si faceva più ritorno. La fine era il forno crematorio. Noi siamo dei pochi fortunati che si salvarono da quell'inferno. La liberazione ci sorprese quando proprio non rimaneva più nulla di noi, quando eravamo ormai l'ombra di noi stessi e le nostre forze erano alla fine. Un mese e più di amorevoli cure degli americani non valsero a ristabilirci. Rimpatriammo in condizioni miserevoli. Basti pensare che mio fratello, che ha condiviso la mia stessa sorte, a quasi un anno di distanza si trovava ancora ricoverato all'ospedale di Mezza Selva di Roana, con 3 anelli della spina dorsale fuori uso. Io invece sono stato ricoverato in una casa di cura presso Varazze, Savona. Con me, nel tristemente noto campo di Mauthausen, c'erano diversi compagni di Padova e provincia, dei quali 6 erano da Monselice. Di questi ricordo Luciano Girotto e Alfredo Bernardini. Con loro Ho diviso gli stessi tormenti e le stesse speranze. Le testimonianze di Mognon sono state raccolte nella pubblicazione V. Mognon, Mauthausen, Campo Güsens, numero 2, matricola 114036, Sulbiate, Milano, 1997. Vittorio Mognon era un partigiano nato a Gazzo Padovano nel 1918. Fu arrestato perché nella sua casa, durante una perquisizione, fu rinvenuto un fucile. Giuseppina Manin, una donna nella lotta partigiana. Riportiamo la testimonianza della signora Giuseppina Manin, classe 1916, per due motivi. Il primo, perché è la moglie di Fermo Favaro, il capo dei partigiani di Monselice. Il secondo, perché ha vissuto quei momenti da protagonista tra le file dei partigiani monselicensi, condividendo con i 29 garibaldini l'arresto e le umiliazioni nelle carceri padovane. La signora Giuseppina ci racconta: «Verso la fine del mese di ottobre 1944 abitavamo in via Moraro. Ricordo ancora che nel cortile, tra le cataste di legna, era steso un filo di ferro che funzionava da antenna per una radio confezionata artigianalmente da Tiberio Bernardini e Angelo Barison. Con quella radio eravamo in contatto con gli alleati e riuscivamo a trasmettere le informazioni al movimento partigiano. Quel fatidico 18 ottobre alle 3 del mattino, una squadra di fascisti guidati da un graduato irruppe nella nostra abitazione con grande fracasso, spaventando a morte i miei figli Delfino e Roberto. Nonostante la sorpresa e la confusione del momento, mio marito Fermo riuscì a nascondersi in un vano della porta, poi scappò in cortile. Dopo un attimo di attesa, sgattaiolò verso il ponte delle Grole. Afferrò una bicicletta e scappò verso la campagna. Raggiunse sano e salvo qualche ora dopo la casa paterna. Evidentemente una soffiata aveva indotto le brigate nere a cercare mio marito, che da alcuni mesi era il comandante di una brigata partigiana, un pericoloso avversario da eliminare. Quella sera anch'io fui arrestata e incarcerata, prima a Monselice e dopo poche ore portata alla caserma di Padova, in Prato della Valle. I fascisti speravano che il mio arresto costringesse mio marito ad arrendersi, ma si sbagliavano di molto. Per nessun motivo Fermo avrebbe tradito i suoi compagni. A Padova ero custodita con tante altre persone in una cella priva di finestre, senza cibo né acqua. Faceva freddo, la temperatura era forse vicina allo zero. Vi rimasi per 4 giorni. Non so se tremavamo a causa del gelo o alla vista dei prigionieri, uomini e donne, che rientravano in cella dopo essere stati torturati. Avevano i vestiti bagnati e stracciati, la faccia tumefatta e sporca di sangue. Le voci che circolavano erano terrorizzanti. Apprendemmo che i fascisti dovevano consegnare 100 civili da trasferire nei campi di lavoro e di annientamento tedeschi. Ricordo anche una professoressa, credo fosse inglese, che ci metteva in guardia su un fatto inquietante. I tedeschi si servivano di falsi preti per carpire nelle confessioni notizie su altri antifascisti da smascherare. Il pensiero più accorato era rivolto ai miei figli, dei quali non avevo più notizie dal momento che mi avevano arrestata. Appresi poi che una cara signora se n'era presa cura. Venni interrogata e schiaffeggiata. Arrivarono alla conclusione che ero una persona innocua e dopo tante raccomandazioni e derisioni, in quanto madre, fui rilasciata. Mio marito continuò la lotta partigiana con rinnovata energia e fermezza. Pagina 114.